fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, semplice, nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente. Sembra un po' il secondo tempo di una finale da scordare, come un taxi alla stazione che non riesce a prenotare. Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci ma prende noi. Nonno, sogno sempre prima di dormire, cerco di trovare un modo per capire. Corriamo tra i sorrisi dei colletti giusti, ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri. La vita adesso è un ponte che ci può crollare, la vita è un nuovo idolo da scaricare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non lo so. E quindi mi tengo stretta addosso ai tuoi consigli, perché lo sai che qua non è mai facile per chi fa muso contro ancora. E quindi per ogni volta che vorrò sentirti chiuderò gli occhi su questa realtà. Dentro un mondo a pile, una generazione che non so sentire, ma in fondo siamo storie con mille dettagli, fragili e bellissimi tra i nostri sbagli. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò.
Nonno Hollywood Enrico Nigiotti, vi ricordo i podcast nel sito radiomilazzo.it, anche della puntata di oggi. Andate nella sezione della radio oggi e cercate podcast di Momenti in Radio del 1° aprile 2019. Non è un pesce d'aprile, già sono pubblicati. Non so se hanno dormito i tifosi dell'Inter e i tifosi del Milan, lo chiediamo a Stefano Melegari, caporedattore della Panini. Benvenuto Stefano, come stai?
Buongiorno, sì sì, ho riposato, sono tranquillo.
Sì, ma i tifosi, quelli, come si dicono, i leoni da tastiera, come li
edifici? Guarda, sfondi una porta aperta riguardo, io sono l'uomo più buono del mondo, non è vero, però sono tollerante, questo sì, però cominciano a stufarmi, io non ne posso più.
Ma poi possono scrivere determinate cose, io quello non riesco a capire, posso scrivere determinate cose offendendo le persone, perché sì, Gattuso è un allenatore ma è una persona, Donnarumma è un portiere, sì, ma è una persona, ma si possono offendere così le persone?
No, guarda, purtroppo questo però è il clima che si è creato in questo paese, che io adoro ma che adesso quando usi i social non puoi esprimere la tua opinione o avere un tipo di opinione se non e la risposta che ne ricevi è l'insulto, è qualsiasi cosa, e quindi anche chi non ha magari le competenze per poterlo fare si permette giudizi di qualsiasi genere. Però apriremo un discorso troppo filosofico, stiamo parlando di calcio, cioè dello sport più bello del mondo, e quindi è meglio riconcentrarsi lì, anche se non, magari non è un momento felice per noi del Milan.
Infatti, comunque domani si possono cancellare queste due sconfitte che sono arrivate 1-0, sono arrivate in modo particolare, il 3-2 dell'Inter, l'1-0 della Sampdoria. Forse l'unica critica da fare è che hai avuto 95 minuti per raggiungere il pareggio e non ce l'hai fatta alla fine.
Sì, il problema è che hanno un comune denominatore queste due sconfitte, che è il gol preso subito all'inizio della partita che ti ha costretto a cambiare un pochino i piani, però questo non è una giustificazione, questo sicuramente. Non hai dato quel senso di quella sicurezza, quella capacità di riuscire ad esprimerti come avevi fatto nelle partite precedenti, anche se magari erano venuti fuori delle vittorie magari in qualche modo risicate per alcune prestazioni. Però
mi piace questa tua osservazione, capacità, perché molti dicono non hanno avuto la voglia, no, non hanno avuto la capacità,
no,
attenzione,
non ho avuto la capacità,
perché tutti gli sportivi hanno la voglia di vincere.
Sai, io non, adesso non ho più vincoli di nessun genere o non ho la necessità di mantenere un politically correct quando eri
al Milan.
C'era Forza Milan. Adesso è un momento però in cui devi tenere conto che stai costruendo un progetto. E ci vuole del tempo, non c'è niente da fare. Il Milan di Berlusconi è nato e ha avuto la fortuna di nascere perché ha trovato degli ingredienti giusti, tutti nello stesso momento e con dei giocatori che alla base erano assolutamente straordinari. Quindi non so come è possibile fare, cioè, bisogna avere del tempo e per avere del tempo bisogna anche azzeccare in qualche caso gli acquisti giusti, ed è questo fondamentale. Al Milan, il Milan è una buona squadra che dà un senso di, cioè è presente sul campo, fa vedere che c'è un progetto, c'è un'identità di squadra ben precisa, e poi mancano degli interpreti che sono quelli che potrebbero farti fare il salto di qualità. È tutto qua.
Giuseppe, ci scrive Giuseppe, tifoso del Milan, domani 3-4-1-2, fanno anche le formazioni: Musacchio, Caldara, Romagnoli, Conti, Kessi, Bakayoko, Rodriguez, Paquetá, Cutrone, Piontek, e finisce 5-0 addirittura. Giuseppe, adesso, Giuseppe, lo so che è pesce d'aprile oggi, però dai.
No, lo so, però ma è giusto, ma questo ci sta, cioè il fatto di dire ognuno la propria formazione è una cosa che abbiamo sempre fatto, soltanto che prima si faceva al bar, si faceva tra amici e non c'era tutto l'eco che c'è adesso. C'è la possibilità di farsi sentire ovunque, comunque.
Attenzione, ci scrive Antonello Stefano, senti questo, io non capisco, alle 7 martedì si lamentano sull'orario della partita, cioè uno che fa il macellaio come me, perché non la facevano mercoledì pomeriggio che sono chiuso? Devo scrivere a Michiche, a lui e Juventi lo lasciamo stare, hai capito? Anche questo è vero, uno che lavora come fa a vedere la partita domani alle 7, punto interrogativo.
Questo purtroppo è la deriva di questo calcio, che comunque va messo a spezzatino, va messo a tutte le ore, e scontentando una parte di tifosi, per cui ci dobbiamo adattare un pochino a quelle che sono le esigenze del business calcio, che è un business che fa girare molti soldi però scontenta anche tanti altri, forse ha un pochino, lo dico con molta tranquillità, un po' meno rispetto dei tifosi che vanno allo stadio, dei tifosi veri, quelli che hanno la possibilità di guardarlo solo in determinate occasioni. Però, insomma,
ultimo messaggio e poi ti congedo. C'è Giuseppe: per me se dobbiamo prendere un top allenatore sono contento, ma se dobbiamo prendere un emergente che fa giocare bene la squadra metto Sarri in alternativa Giampaolo. Io tengo Gattuso tutta la vita, te lo dico subito.
Sì, ma io credo che una cosa bella di questa squadra qua, e lo dice anche quello che è successo ieri, cioè il fatto che Maldini e Leonardo siano saliti a Milanello per parlare con Gattuso, è un senso di compattezza che c'è col club. Poi Gattuso, anche l'altro giorno tutti parlavano del fatto che ha creato un polverone perché ha parlato del contratto, tra due mesi saprete, ma in questo momento Gattuso, lo diceva anche ieri Costa Curta, è concentrato esclusivamente sul fatto che deve raggiungere un obiettivo, del contratto non gli interessa niente, poi il contratto lui ce l'ha per 2 anni, poi i risultati sono quelli che decidono la sorte di un allenatore. Se non andrà in Champions, tocchiamo ferro, tocchiamo acciaio, tocchiamo tutto quello che vogliamo, allora la società dovrà ridiscutere con lui, tutto qua, ma bisogna vedere come va a finire. Cambiare per come ha cambiato, non so, la Roma adesso, non mi sembra che sia stata a 8-10 giornate dalla fine la soluzione migliore. Si arriva fino alla fine e si guarda. Io non credo ai cambi in corsa degli allenatori o ai cambi così a prescindere degli allenatori.
Grazie. Grazie a Stefano Melegari, tra poco parleremo di Inter con Alessandro Scanziani per chiudere.
Allora
questa...
metto giù subito, se parli di Inter metto giù subito.
No, devi ascoltare, Alessandro Scanziani è da ascoltare perché dice tantissime verità, veramente un grande personaggio del calcio italiano. Grazie a Stefano Melegari, caporedattore della Panini, ti aspetto in Sicilia, 18 aprile arriva Chicco Evani che presenterà il libro Non chiamatemi Bubu al Milan Club Marco Van Basten, un altro appuntamento di cultura e di grande fascino calcistico, anche perché Chicco Evani non so quanti trofei ha vinto nell'arco della sua carriera. Ciao Stefano.
Ciao, a presto, un saluto a tutti.
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Il tempo ti cambia fuori, la fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte, e ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrai paura di cadere, che nonostante tutto noi siamo ancora insieme.
Cristicchi a momenti in radio. Adesso ci colleghiamo con Alessandro Scanziani. Lui ha una grande fortuna perché ha giocato nella Sampdoria. Ieri la Sampdoria ha battuto il Milan per 1-0. Ha giocato nell'Inter e sappiamo tutti che l'Inter ha perso 1-0 in casa contro la Lazio. E mercoledì ci sarà Genoa-Inter. Ha vestito la maglia del Genoa, ha vestito la maglia dell'Inter. Dunque vediamo quello che succederà in settimana. Quasi un pesce d'aprile questo inizio settimana per Alessandro Scanziani. Benvenuto, come stai Alessandro?
Buongiorno a tutti, sto bene, ma al di là di dove ho giocato, a me piace vedere le partite e applaudire chi gioca meglio di quell'altra, al di là di essere un po' più affezionato per esempio alla Sampdoria che non alle altre, dove ho fatto 5 anni il capitano e quindi sono un po' più affezionato alla Samp. Però ho piacere, ieri sera per esempio sono andato a vedere l'Inter con la Lazio e mi ha soddisfatto in modo particolare la prestazione dell'Inter. Sì, poteva anche pareggiare, però da questa squadra si dovrebbe pretendere qualcosa di più. Però il calcio è bello anche perché ogni tanto anche le squadre che hanno meno qualità riescono a vincere e quindi
dunque il risultato giusto alla fine, la Lazio ha meritato la vittoria.
Sì, alla fine sì, anche se ha fatto gol molto presto e poi si sono praticamente quasi solo difese, ogni tanto di contropiede, però hanno concesso pochissimo all'Inter, qualche occasione l'ha avuta per poter pareggiare, però un po' troppo poco per una squadra che vorrebbe essere competitiva, non dico a livello di Juve per vincere il campionato, ma essere un pochettino più vicino al Napoli a 10 punti di differenza mi sembra tanto, insomma.
Ancora aperto il caso Icardi, anche perché Spalletti ha detto 20 minuti li poteva giocare, ha fatto questa dichiarazione come per dire per me era idoneo.
Qui non voglio entrare nel merito perché è sempre difficile dare giudizi senza conoscere le cose, bisognerebbe vivere il quotidiano negli spogliatoi per sapere un po' com'è il rapporto tra allenatore e giocatore e tra giocatore e i suoi compagni e quindi vedere un po' come
la società è fuori in questo caso, perché tu dici rapporto tra giocatore e allenatore, giocatore e compagni, giocatore e società.
Non è che la società sia fuori, non credo, la società è quella che coordina tutte le decisioni anche dei propri giocatori, cioè che dovrebbe, metto condizionale che è meglio, dovrebbe salvaguardare la capacità di uno dell'altro, la professionalità di uno dell'altro, il valore di uno dell'altro, perché Icardi ha un grosso valore dal punto anche di vista economico per la società, per l'Inter, e quindi fare in modo che questo valore diminuisca del 50% non sarebbe una cosa giusta per la società, e quindi è giusto che la società, là dove è necessario, intervenga a fare da guida perlomeno. Poi è chiaro che c'è un'autonomia di gestione da parte dell'allenatore e degli stessi giocatori, però a fine stagione ci si siede, ci si confronta e poi dopo qualcuno pagherà le conseguenze delle proprie decisioni. E quindi io credo che per dare un giudizio un po' più veritiero bisogna viverci dentro, bisogna essere tutti i giorni ad Appiano, tutti i giorni allo spogliatoio, sentire la versione non solo degli allenatori ma anche dei compagni e di Icardi. A quel punto uno può farsi un'idea giusta, o perlomeno in base anche al suo modo di condividere o meno certe decisioni, certe scelte, si può parlare con un po' più di attenzione e sbagliare di meno.
Anche perché l'Inter potrebbe perdere il terzo posto in questa 30ª giornata del campionato, perché giocare a Genova contro il Genova di Prandelli non è semplicissimo, e il Milan invece gioca in casa dopo due sconfitte. Sicuramente tutti si aspettano una vittoria contro l'Udinese.
In questo momento fa anche un po' paura alla Lazio, che dopo aver vinto ieri a San Siro ha un'altra partita da recuperare, da 48 andrebbe 51, in questo momento potrebbe raggiungere il Milan ad essere due punti da vincere.
Infatti.
E quindi la Champions, che è l'obiettivo di queste squadre, non se la giocano più in quattro ma entra la quinta, e potrebbe essere una sorpresa per una delle due o per entrambi, quindi bisogna correre di pari il più in fretta possibile, insomma, per non arrivare come lo scorso anno a giocarti la possibilità di entrare in Champions nell'ultima partita.
Non si è parlato tanto di campionato la scorsa settimana, anche perché c'era la Coppa Italia, ma si è parlato tanto dello stadio Meazza di San Siro, che lo vogliono demolire. Tu ci hai giocato dentro quello stadio, e poi si è parlato tanto di un tuo compagno di squadra, Gianluca Vialli, che potrebbe diventare il presidente della Sampdoria.
Per quanto riguarda lo stadio, io non sono particolarmente affezionato a casa mia, per dire. È vero che ho fatto 10 anni o di più un po' in giro per l'Italia, da Ascoli ad Arezzo a Genova, e quindi non sono così affezionato a casa mia. Se domani arrivasse una persona che mi offre una cifra da capogiro, la vendo, vado da un'altra parte, che vuol dire che San Siro è sicuramente uno stadio di primo ordine.
È un monumento del calcio internazionale, sì, quello è il grande problema.
È un monumento, però un monumento vecchio, voglio dire, che io ho girato un po' quando lavoravo per Mediaset, un po' in Europa, e quasi tutte le altre nazioni, dal Portogallo alla Spagna, l'Inghilterra, Germania, anche la stessa Francia, hanno quasi tutti stadi nettamente meglio del nostro. Cioè, qui per andare in bagno è un dramma, bisogna o demolirlo o metterlo in condizione di essere all'avanguardia, e per far questo non dico che costa di più che demolirne e costruirne un altro, però poi ci sono tutte le società che sono proprietarie del proprio stadio, che all'interno del proprio stadio c'è il museo, c'è il ristorante, c'è un bar, ci sono dei ristoranti, degli stadi che se uno ha viaggiato solo in Italia non se lo può immaginare come possono essere.
Infatti dobbiamo migliorare anche in quello.
Sicuramente sì.
E sul tuo amico Vialli?
Mentre per quanto riguarda Vialli, avrei molto piacere che lui potesse fare il presidente di questa società, con alle spalle dei potenziali, non dico presidenti, però dei potenziali che possono portare dei soldi tra degli investimenti, rifare lo stadio di proprietà anche a Genova, possibilmente
altro monumento.
E magari fare una squadra competitiva, questo è già un po' più difficile.
Vialli presidente, Mancini allenatore, Alessandro Scanziani direttore sportivo.
No, io faccio l'osservatore.
Ah, l'osservatore.
Vado in giro per l'Italia a vedere, faccio le relazioni su altre squadre o sui giocatori che mi hanno impressionato di più, perché certe responsabilità non in grado di assumermeli, insomma.
Alessandro, a proposito di giocatori che ti hanno impressionato di più di questa nazionale italiana, chi è che ti ha impressionato di più?
Beh, io credo che l'Italia stia crescendo, ci sono dei giovani da Chiesa, Zaniolo, che in questa ultima partita magari non hanno giocato, ma che possono crescere molto, soprattutto se giocano in squadre competitive dove ogni partita bisogna giocarla per vincere, da Bernardeschi un altro che lui ha già la fortuna di giocare in una società dove ogni domenica devi dare il 110%, altrimenti perdi il posto, e crescendo in queste società dove anche un mercoledì sì, mercoledì no, fai l'Europa League o la Champions, vuol dire prendersi delle responsabilità non indifferenti che poi dopo traduci in nazionale.
Dunque un nome, un giocatore che ti ha impressionato, un solo nome.
Chiesa. Zaniolo, cioè Chiesa comunque.
Io pensavo sinceramente Verratti, che ha giocato benissimo.
Sì, ormai Verratti è un giocatore arrivato, uno che 4-5 anni che gioca in Francia, che vince il campionato francese. È vero che è come giocare nella Juve in questo momento, giocare a Paris Saint-Germain, perché vincono abbastanza facilmente. Il problema sarebbe quello di essere un po' più competitivo a livello di champion, in modo da aumentare le sue conoscenze, la sua capacità di confrontarsi con squadre primordiali come può essere Real Madrid, Barcellona o Bayern e compagnia, però ormai è un giocatore arrivato lui, voglio dire, preferisco Chiesa, Zaniolo, che devono ancora fare un po' di partite a un certo livello.
Ho capito, io ti ringrazio per questo intervento del lunedì, sempre per parlare di calcio. Ritorneremo mercoledì e giovedì per fare un'analisi sulle partite della 30ª giornata. Alessandro Scanziani, lo ricordo, lui che ha vestito la maglietta dell'Inter, l'Inter ieri ha perso, quella della Sampdoria ha battuto il Milan e quella del Genoa, e mercoledì c'è Genoa-Inter, veramente un incrocio per Alessandro, inizio settimana scoppiettante. Grazie Alessandro, buona settimana, buon calcio.
Grazie mille anche a voi.
E con Alessandro Scanziani chiudiamo la nostra puntata di Momenti in Radio. Vi ricordo di ascoltare i podcast nel sito internet e di leggere l'informazione locale curata dalla nostra redazione, sempre puntuale, tantissimi aggiornamenti. Radiomilazzo.it, stasera c'è la replica alle ore 20, domani ancora diretta a partire dalle ore 11. Un abbraccio a tutti da Francesca Ania e mi raccomando, iniziate a scrivere ai concorsi Miss Reginetta d'Italia, Miss Reginetta Over, e poi c'è Talent Kids, prossima selezione il 14 aprile. Un abbraccio a tutti, ciao.